capitolo 12. Ora hai veduto che io, verità, ti ho mostrata la verità e la dottrina, per le quali tu possa venire a grande perfezione e conservarla. Ti ho pure spiegato in che modo si soddisfa alla colpa e alla pena in te e nel prossimo, dicendoti che la pena sostenuta dalla creatura mentre è nel corpo mortale non è sufficiente da sola a soddisfare per la colpa e la pena dovutale se non è già unita con l'affetto della carità e con la vera contrizione e dispiacere del peccato. La pena allora ha forza di soddisfare quando è unita alla carità, non per virtù della pena, qualunque essa sia che si sopporti, ma per virtù della carità e del dolore della colpa commessa, la quale carità si acquista col lume dell'intelletto, con un cuore schietto e liberale, avendo per oggetto me che sono essa carità. Tutto questo ti ho mostrato perché mi domandavi di voler soffrire e affinché tu e gli altri miei servi sappiate in che modo dovete fare sacrificio di voi a me. Sacrificio, io dico, esteriore e spirituale uniti insieme. Come è unito il vaso con l'acqua che il servo presenta al padrone? Poiché l'acqua senza il vaso non si potrebbe presentare, né il vaso senza l'acqua gli sarebbe gradito. Così io vi dico che dovete offrire a me il vasello delle molte fatiche della vita, in qualunque modo io ve le conceda, non eleggendo voi né luogo né tempo né fatica a modo vostro ma a modo mio. Questo vasello deve essere pieno, cioè soffrendo tutte le fatiche con affetto e con vera pazienza, sopportando i difetti del prossimo vostro con odio e dispiacere del peccato. Allora queste fatiche che ho paragonate ad un vasello si trovano piene d'acqua della mia grazia che dà vita all'anima. Allora io ricevo questo presente dalle mie dolci spose, cioè da ogni anima che mi serve. Ricevo, io dico, da loro i desideri angosciosi, le lacrime e sospiri, le umili e continue orazioni, le quali sono tutte un mezzo che, per l'amore che io ho per loro, placano la mia ira sopra i miei nemici, sopra gli iniqui uomini del mondo che tanto mi offendono. Sopportate dunque virilmente fino alla morte, e questo sarà un segno che in verità voi mi amate. Non dovete volgere il capo indietro e mirare l'aratro per timore di creatura alcuna né per le tribolazioni. Anzi, nelle tribolazioni godete. Il mondo si rallegra facendovi ingiuria e voi siete contristati nel mondo per le ingiurie e le offese che vedete fare a me, per le quali, offendendo me, offendono voi, essendo io una sola cosa con voi. Ben tu sai che avendovi io dato nel crearvi la mia immagine e somiglianza, e avendo voi perso per il peccato la grazia, io unii la mia natura in voi, velandola con la vostra natura umana per rendervi la vita della grazia. E così, essendo voi la mia immagine, io presi la vostra immagine prendendo forma umana. Perciò io sono una cosa sola con voi, se l'anima vostra non si diparte da me con la colpa del peccato mortale. Chi m'ama sta in me e io in lui. Per questo il mondo lo perseguita, appunto perché il mondo non ha conformità con me. E così perseguitò l'unigenito mio figliolo fino all'obbrobriosa morte della croce. Lo stesso fa a voi, vi perseguita e vi perseguiterà fino alla morte, perché non ama me, che se il mondo mi avesse amato, amerebbe anche voi, ma rallegratevi, perché la vostra allegrezza sarà piena in cielo. Ti dico ancora che quanto più abbonda ora la tribolazione nel corpo mistico della Santa Chiesa, tanto più ella abbonderà poi in dolcezza e in consolazione. La sua dolcezza sarà la riforma con santi e buoni pastori, i quali sono fiori di gloria, perché rendono gloria al mio nome, spargendo odore di virtù fondate in verità. Questa è la riforma dei fiori odoriferi dei miei ministri e pastori. Non è che abbia bisogno di essere riformato il frutto della mia sposa, che non diminuisce né si guasta mai per i difetti dei suoi ministri. Dunque rallegratevi tu, il padre dell'anima tua, e gli altri miei servi nella presente amarezza, poiché io, verità eterna, ho promesso di darvi refrigerio, e dopo l'amarezza vi darò consolazione mediante il molto soffrire nella riforma della Santa Chiesa. Capitolo 13. Allora quest'anima, assillata e affocata da grandissimo desiderio, concepiva un amore ineffabile per la grande bontà di Dio. Poiché conosceva e vedeva la larghezza della sua carità, che si era degnata di rispondere e di soddisfare con tanta dolcezza la sua domanda, confortando con la speranza quell'amarezza che aveva concepito per l'offesa di Dio, per il danno della Santa Chiesa e per la miseria che riconosceva in se stessa, sentiva pure mitigarsi ed accrescersi insieme l'amarezza, poiché il sommo ed eterno Padre, dopo averle manifestata la via della perfezione, le mostrava nuovamente le offese che gli venivano fatte e il danno delle anime, come dirò di sotto, più distesamente. Nella conoscenza che l'anima fa di se stessa, conosce meglio Dio, poiché conosce la bontà di Dio in sé, e nello specchio dolce di Dio conosce insieme la sua dignità e la sua indegnità. Conosce la dignità della sua creazione, vedendo di essere fatta a immagine di Dio, non per diritto, ma per grazia, e conosce la sua indegnità, alla quale è venuta per sua colpa. Infatti, come nello specchio si vede meglio la macchia nella faccia dell'uomo che vi si specchia, così l'anima, che con vero conoscimento di sé e spinta dal desiderio si leva a riguardarsi con l'occhio dell'intelletto nello specchio dolce di Dio, conosce meglio la macchia della sua faccia a cagione della purezza che vede in lui. Cresciuto così, il lume e il conoscimento in quell'anima le era insieme cresciuta e scemata una dolce amarezza. Era scemata per la speranza che le aveva data la prima verità. Ma come il fuoco cresce quando gli è data materia, così crebbe il fuoco in quell'anima in modo siffatto che non sarebbe stato possibile a corpo umano impedire che l'anima si partisse dal corpo. E se ella non fosse stata cerchiata di fortezza da colui che è somma fortezza, non le sarebbe stato più possibile di vivere. Purificata dal fuoco della divina carità che aveva trovata nel conoscimento di sé e di Dio, cresciuta la fame per la speranza della salute di tutto il mondo e della riforma della Santa Chiesa, quell'anima si elevò con sicurezza dinanzi al Sommo Padre che le aveva mostrato la lebbra della Santa Chiesa e la miseria del mondo, e quasi con le parole di Mosè gli disse: «Signore mio, volgi l'occhio della tua misericordia sopra il tuo popolo e sopra il corpo mistico della Santa Chiesa. Tu sarai più glorificato col perdonare a tante creature e col dar loro lume per conoscerti, col quale lume tutte ti darebbero lode, vedendosi liberate per la tua infinita bontà dalle tenebre del peccato mortale e dell'eterna dannazione, che non lo saresti solamente da me miserabile, che tanto t'ho offeso e son cagione e strumento di ogni male. Perciò ti prego, o divina ed eterna carità, che tu faccia vendetta su di me, ma usi misericordia al tuo popolo. Non mi partirò dalla tua presenza finché non vedrò che tu gli faccia misericordia. E che sarebbe per me se vedessi di avere la vita eterna e il tuo popolo la morte? O se nella tua sposa, che è luce, calasse la tenebra, che è in essa principalmente per i difetti miei e delle altre tue creature? Voglio dunque, e te lo dimando, per grazia, che tu abbia misericordia del tuo popolo per quella carità increata che ti mosse a creare l'uomo a tua immagine e somiglianza, quando dicesti: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E questo lo facesti perché volevi che l'uomo partecipasse di tutta te, o alta ed eterna Trinità, onde gli desti la memoria perché ritenesse i tuoi benefici, e nella quale partecipa della potenza di te, Padre eterno. Gli desti l'intelletto affinché vedendo conoscesse la tua bontà e partecipasse della sapienza dell'unigenito tuo figliolo, e gli desti la volontà a ciò che potesse amare quello che l'intelletto ha veduto e conosciuto della tua verità, partecipando della clemenza dello Spirito Santo. Chi fu la cagione che tu ponessi l'uomo in tanta dignità? L'amore inestimabile, col quale riguardasti in te medesimo la tua creatura e ti innamorasti di lei. E però la creasti per amore e le desti l'essere a ciò che ella gustasse e godesse il tuo eterno bene. Vedo che per il peccato commesso perse la dignità in cui l'avevi posta, e che per la ribellione fatta a te cadde in guerra con la tua clemenza, così diventammo tuoi nemici. Allora tu, mosso da quel medesimo fuoco col quale ci creasti, volesti apprestare il mezzo per riconciliare il genere umano che era caduto in grande guerra contro di te, a ciò che dopo la grande guerra si facesse la grande pace, e ci desti il Verbo, unigenito tuo figliolo, il quale fu mediatore tra noi e te. Egli fu nostra giustizia, punendo sopra se stesso le nostre ingiustizie, e facendo l'obbedienza che gli imponesti, o Padre, quando lo vestisti della nostra umanità, prendendo egli la nostra natura e immagine umana. O abisso di carità, qual cuore può esservi che non scoppi al vedere l'altezza discesa a tanta vastezza quanta è la nostra umanità? Noi siamo immagine tua e tu immagine nostra per l'unione che hai fatta nell'uomo, velando la deità con la miserabile nuvola e massa corrotta di Adamo. Chi ne fu la cagione? L'amore. Tu, Dio, sei fatto uomo e l'uomo è fatto Dio. Per quest'amore ineffabile ti costringo e ti prego di fare misericordia alle tue creature.